Radio Sheffield, la migliore alternativa.
Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questa serata promossa dall'Associazione Iabaste di Bessé all'interno dello Sherwood Festival. Questa sera sarà una serata dedicata al racconto della costruzione dell'autonomia zapatista, ma non solo, anche di quello che è il viaggio per la vita, della Jira degli zapatisti che stanno arrivando anche nei nostri territori, un viaggio attraverso l'oceano per raggiungere l'Europa. Questa sera parleremo di tutto questo, intervallando le nostre parole con le immagini e i video, insieme a due ospiti d'eccezione. Abbiamo Lorenzo Faccini e Andrea Mazzocco di Iabaste di Bessé. Lorenzo e Andrea sono testimoni diretti di quella che è la ribellia zapatista. Infatti sono stati in Chiapas, sono stati gli ultimi di noi di Iabaste e di Bessé ad andare in Chiapas nell'estate del 2019 e grazie a questo viaggio ci potranno raccontare quella che è la situazione attuale della costruzione dell'autonomia zapatista, ma anche di molto altro. Quindi questa sera faremo un parallelo tra quelle che saranno le immagini e i video del percorso che ha portato gli zapatisti a partire dal Chiapas per arrivare in Europa e poi anche intervallando con le parole di Andrea e di Lorenzo che ci racconteranno come si declina l'autonomia in tutti gli ambiti e in tutti i campi della vita degli zapatisti. E parleremo quindi del viaggio degli zapatisti in Europa perché ormai è ufficiale, gli zapatisti sono arrivati esattamente in Spagna pochi giorni fa. Sono partiti alla fine di aprile, una delegazione chiamata Squadrone 421 è partita dal Chiapas salpando con un veliero chiamato La Montagna, ha attraversato l'oceano e pochi giorni fa è approdata al porto di Vigo in Galizia e da qui raggiungerà altre mete che vedremo anche nel corso della serata. Ma vogliamo intanto raccontare un po' com'è nata questa idea e questa proposta e questa scelta del viaggio degli zapatisti in Europa, di questo viaggio per la vita. Il tutto è nato a ottobre del 2020, pochi mesi fa, quando con un comunicato chiamato Una montagna in alto mare, gli zapatisti spiegavano di trovarsi di fronte a un mondo corrotto, un mondo individualista, frammentato, malato, ma composto da persone tutte chiuse nel proprio individualismo, però unite sotto una stessa oppressione, quella del sistema capitalista. Ed è proprio da lì che hanno iniziato a parlare di questa idea, di questo desiderio di attraversare l'oceano per arrivare nel nostro continente. Si sono susseguiti poi altri comunicati, il primo gennaio del 2021 il comunicato Una declaración por la vida ha sancito l'idea vera e propria del viaggio in Europa. In questo comunicato gli zapatisti concordavano sul fatto che, vista la presenza di tantissime lotte diverse in tutto il mondo, tutte lotte accomunate dal fatto di rivolgersi al desiderio di libertà e di giustizia, avevano questo desiderio di conoscerle, confrontarsi con i diversi movimenti in tutto il mondo e quindi di voler organizzare una gira, un viaggio, una travessia por la vida proprio nei cinque continenti, a partire dall'Europa, per poi continuare anche in Asia, in America Latina, in Africa e in Oceania. Quindi hanno fatto appello a tutte quelle realtà e a tutti quei movimenti inizialmente europei e anche del resto del mondo ad aderire a questo appello, a questo comunicato e di firmarlo, tanto che più di 1500 realtà in tutto il mondo hanno firmato questo comunicato e questo appello e hanno raccolto quindi la proposta degli zapatisti. Anche in Italia e anche nel resto d'Europa molti collettivi e molte realtà di movimento hanno aderito. In particolare in Italia e in Europa si sono autoconvocate dal basso, quindi raccogliendo l'esperienza di costruzione di percorsi dal basso degli zapatisti, anche molte realtà italiane ed europee che si sono unite per quanto riguarda l'Italia in un'assemblea chiamata la PAS, ovvero Assemblea pensando e praticando l'autonomia zapatista, che si è interfacciata in questi mesi con tante altre realtà e assemblee europee per organizzare l'accoglienza agli zapatisti, ma più tardi vedremo In che modo si sta costruendo questo avvicinamento e questa accoglienza agli zapatisti anche nel nostro paese. Vi lascio con un po' di suspense, perché alla fine parleremo anche di che cosa stiamo pensando come Iabasse di Bessé di organizzare, in quanto anche noi facciamo parte della Assemblea Italiana La Paz come coordinamento della macroarea nord-est. Il viaggio degli zapatisti quindi in Europa però non è solamente un incontrare e un conoscere movimenti diversi accomunati da motivazioni di lotta simili, ma ha un significato molto più profondo. È un tentativo di condividere il più possibile le lotte dal basso con altri movimenti, di condividere e di costruire percorsi comuni dal basso di lotta, e tutto questo anche spingendo i movimenti stessi a confrontarsi tra di loro e anche a superare quelle differenze che possono esserci all'interno delle varie realtà. E sicuramente per gli zapatisti è un sogno, e qui riprendo anche un articolo che ha scritto poco tempo fa Lorenzo, è un sogno perché hanno la possibilità di percorrere al contrario quelle rotte che nel 1492 avevano portato all'invasione dell'America Latina. Stavolta gli zapatisti le percorrono e ripercorrono questo viaggio a ritroso, al contrario, per invaderci, ma chiaramente non è un'invasione per depredarci, ma è un'invasione per costruire, conoscere nuovi percorsi di lotta, per costruire insieme quell'autonomia che loro hanno portato avanti in tutti questi anni nei loro territori, e per raccogliere queste esperienze e farle proprie. Quindi sicuramente è una grande opportunità per tutti i movimenti. Questa travessia por la vida è una grande opportunità perché i movimenti europei possono in questo modo rileggere la storia in un modo diverso, possono riflettere e ribaltare la visione colonialista di quello che era stato invece l'invasione del 1492, possono confrontarsi e raccogliere tutte queste esperienze ribaltando quella che era la visione iniziale di quegli anni. E quindi sicuramente è una grande opportunità che abbiamo raccolto con grande entusiasmo. Inoltre è anche sicuramente uno stimolo per tutti i movimenti italiani ed europei per avere una visione e mettere in pratica un sogno collettivo di un'altra Europa, un'Europa che si ribella al sistema capitalista che viene imposto quotidianamente dai diversi malgoverni in tutta Europa attraverso le varie politiche economiche, sociali, migratorie che i governi impongono. Quindi un'opportunità, un sogno, uno stimolo, tutto questo è il viaggio per la vita che stanno intraprendendo gli zapatisti. Sono arrivati poco tempo fa, pochi giorni fa, nel porto di Vigo, e vedremo dopo che hanno addirittura rinominato l'Europa con un altro nome. L'hanno chiamata Zlumil Kapenchok, ovvero terra indomita, terra che non si arrende. Questa è l'Europa che vogliamo far trovare agli zapatisti. E chiaramente vogliono anche farci conoscere la loro autonomia. Che cosa significa autonomia per gli zapatisti? Tra poco ne parleremo con Andrea e Lorenzo, che racconteranno nello specifico come si declina l'autonomia nei vari ambiti della vita e della realtà zapatista. Sicuramente l'autonomia è un'opposizione, è considerata un'opposizione al sistema capitalista, è sicuramente una capacità collettiva di auto-organizzarsi e di mettere in pratica, non a livello astratto ma nel concreto, come succede con il comandare obbedendo, tutte quelle pratiche quotidiane che si sviluppano e si declinano in tutti i campi della vita, una capacità di metterle in pratica e di quotidianamente costruire mattone dopo mattone un'autonomia che sia veramente dal basso e a sinistra. E sicuramente l'autonomia per gli zapatisti è un progetto di dignità. È un progetto di dignità che serve a costruire proprio quel mondo che contenga molti mondi di cui loro ci parlano sempre e che sempre di più anche noi vogliamo rendere concreto. E prima di lasciare però la parola ai nostri ospiti, ci guardiamo un video. Sì, perché abbiamo parlato del fatto che gli zapatisti sono partiti dal Chiapas per arrivare in Europa. Prima però di partire hanno dovuto fare qualcosa che purtroppo attualmente dobbiamo fare, data la situazione, prima di partire, ovvero andare in quarantena. Mentre va il video vi racconto un po' che cosa stava succedendo. Per partire i zapatisti hanno dovuto trascorrere un periodo in quarantena, però non l'hanno fatto nel modo normale che conosciamo tutti, ovvero stando in casa, ognuno per conto proprio, ma hanno costruito una nave terrestre, e qui si vede, tutta la delegazione prima di partire ha trascorso 2 settimane all'interno di questa nave costruita con il legno all'interno di una comunità anche chiaramente è un'immagine molto simbolica in preparazione a quello che sarebbe stato poi il viaggio via mare della delegazione. Quindi qua vedete come stanno costruendo la nave terrestre dove poi si sono auto-isolati in quarantena. Ok, adesso direi che possiamo cominciare con la nostra serata. Abbiamo parlato molto di autonomia, un'autonomia che viene declinata in tutti i campi della vita e che comprende diversi livelli. Abbiamo magari sentito nominare i municipi autonomi, i caracoles. Con Lorenzo questa sera però vogliamo approfondire che cosa significa esattamente, quali sono questi livelli di autonomia e in che cosa consiste anche poi la partecipazione per la costruzione di questa autonomia e di autogoverno. A te la parola, Lorenzo.
Buonasera a tutte e tutti. Come giustamente diceva Francesca, l'autonomia è la categoria che ha fatto da padrone sin dal levantamento nel 1994. E è stato il fulcro delle rivendicazioni zapatiste che hanno portato poi alla discussione di questo tema anche negli accordi di San Andrés. Sappiamo, nel 1996, sappiamo poi che nonostante l'impegno preso, il governo messicano abbia disatteso completamente le decisioni prese e di conseguenza il cammino dell'autonomia zapatista poi è progredito de facto a fronte dell'autorità governativa e ha trovato una sua svolta poi con la nascita appunto dei Caracoles nel 2003. Questo percorso di autonomia di fatto è stata appunto la rivendicazione centrale che gli zapatisti hanno portato, basata sulla consapevolezza che solo in questo modo si sarebbe potuto sopperire a quelle che sono le mancanze che lo Stato messicano ha nei confronti del contesto indigeno messicano e ciapaneco nel particolare. L'autonomia zapatista quindi attrae la sua base dalla categoria di comunità. E su questa poi declina i 2 successivi livelli, che sono quelli appunto, come anticipava Francesca, del municipio autonomo e dei caracoles. È importante sottolineare come sin dal levantamento l'adesione all'insurrezione, come poi successivamente l'adesione all'organizzazione civile zapatista, sia una scelta volontaria delle basi d'appoggio e delle comunità. Questo per restituire il fatto che l'adesione all'interno delle comunità del Chiapas all'organizzazione civile zapatista non sia uniforme e questo ci restituisce in pieno il significato di quella che poi è stata l'espansione che hanno annunciato nel 2019 con la nascita di numerosi nuovi municipi autonomi e numerosi nuovi caracoles, nella misura in cui ci restituisce il suo significato non di espansione coercitiva, ma di una scelta volontaria di numerose basi di appoggio, numerose famiglie che hanno deciso appunto che il modello zapatista, il modello di organizzazione civile zapatista in tutte le sue emanazioni sicuramente avrebbe costituito per loro una maggiore tutela rispetto a, a quello che è la politica che i governi messicani mettono in campo rispetto a, a questa parte di popolazione. In questo senso quindi l'autonomia, abbiamo detto, si articola su questi tre livelli e trae la sua base dalla, dalla comunità. In tutti e tre i livelli vi è un'interazione tra quello che è l'organismo assembleare che viene prodotto e l'autorità che viene nominata. Nello specifico vuol dire che a livello di comunità vi è un'assemblea comunitaria alla quale partecipano tutti i membri della comunità dall'età di 12 anni circa sino agli anziani, la quale produce un proprio delegato che farà parte del, di quello che è poi l'assemblea municipale. Assemblea municipale che fa capo appunto ai municipi autonomi, i quali raccolgono un diverso numero di comunità. Su questo livello poi la, l'assemblea comunitaria produce il suo, la sua autorità appunto nel, nel consiglio municipale. La stessa dinamica si riproduce poi nel, a livello di zona, che trova il suo come dire, simbolo fisico appunto concreto, luogo fisico nel Caracoles. Allo stesso modo a livello di zona vi è quindi un'assemblea e l'interazione con l'autorità di riferimento che è la giunta di buon governo. In questa assemblea ovviamente partecipano i delegati delle comunità e dei municipi autonomi. È importante ricordare che tutti questi livelli di autonomia si sostengono su un'organizzazione, una struttura che è in grado di sopperire a, e di garantire il sostentamento di coloro che assumono gli incarichi che devono necessariamente quindi assentarsi dalle proprie consuete come dire, consuete incombenze. E di conseguenza vi è una rotazione delle cariche e un tentativo di rendere, ecco, ovviamente una despecializzazione del, dell'attività politica. In questo senso quindi non si creano delle figure che diventano specializzate nel ricoprire dei ruoli o delle autorità, ma vi è una costante rotazione. Questo anche coadiuvato dal fatto che gli incarichi sono, non hanno un compenso monetario e di conseguenza l'assunzione di un incarico comporta da parte di chi lo assume notevoli sacrifici. Questa logica appunto si riproduce in tutti e tre i livelli dell'autonomia, in questa interazione tra l'organismo assembleare e l'autorità. Sono esenti da questa logica solo le commissioni. Le commissioni sono attinenti a tutti gli ambiti dell'autonomia zapatista, dall'agroecologia all'educazione alla salute, e in queste vi è come dire, la presenza di membri la cui competenza e autorevolezza fa sì che possano rimanere in carica anche più a lungo. È importante segnalare che questo meccanismo negli ultimi anni si è un po' scardinato, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'autorevolezza, proprio perché le nuove leve zapatiste, le nuove generazioni zapatiste hanno sviluppato una serie di competenze per la quale spesso accade che membri anche autorevoli di alcune commissioni rimettano al proprio posto, riconoscendo appunto una maggiore competenza nei giovani, il che scardina anche delle logiche di, come dire, che sono radicate nel contesto comunitario indigeno, in cui tendenzialmente l'anzianità porta a una maggiore responsabilizzazione, una maggiore capacità di decisionale, ecco. Direi che in questo senso abbiamo riassunto quelli che sono i paradigmi con i quali l'autonomia si dispiega, i meccanismi con i quali si dispiega nei territori interessati all'insurrezione zapatista e come appunto questa si applichi nei diversi ambiti in cui viene espressa.
Grazie Lorenzo per questa spiegazione così esaustiva e chiara dei vari livelli dell'autonomia, e sono proprio questi meccanismi che andremo a conoscere anche quando gli zapatisti e le zapatiste arriveranno nei nostri territori. E per continuare col nostro viaggio di foto e video, eravamo rimasti al fatto che avevano costruito una nave terrestre per trascorrere un periodo di quarantena prima del viaggio. Con il prossimo video andiamo a vedere che le zapatiste e gli zapatisti sono pronti per salpare sulla nave chiamata La Montagna, che è partita dal Chiapas a fine aprile. In questo video però vediamo che non solo la delegazione parte simbolicamente attraversando il primo rio, il primo fiume della comunità, ma non è certo sola. La delegazione è accompagnata e salutata da tutti i membri della comunità e delle basi d'appoggio zapatiste che li accompagnano sulle rive del fiume e li salutano e li guardano partire in questo lungo viaggio per la vita. Possiamo quindi guardare il video e vedere in che modo le basi d'appoggio, le comunità, supportano il viaggio di chi si è preparato per mesi e mesi per raggiungere le nostre terre. Prima parlavamo insieme a Lorenzo di come l'autonomia zapatista si declini in tantissimi ambiti e in tutti i campi della vita. Con Andrea adesso parleremo di come si declina nel campo dell'economia. Infatti, nelle comunità zapatiste viene portata avanti un'economia autonoma, nel senso che è un'economia che cerca di sottrarsi e cerca di uscire dalle logiche del commercio imposto dalle multinazionali e dalle grandi catene. Ad esempio, faccio un esempio, ma poi Andrea ci specificherà meglio, vengono creati dei magazzini collettivi, dei magazzini comunitari, in cui i contadini portano i loro prodotti, come possono essere il caffè o il mais, che poi vengono venduti alle comunità a prezzi molto più bassi e soprattutto senza l'intermediazione dei cosiddetti coyotes locali, che chiaramente puntano a lucrare anche in territorio indigeno. Chiedo quindi ad Andrea di raccontarci in che cosa consiste l'economia autonoma che viene portata avanti dagli zapatisti e dalle zapatiste, in che cosa consiste la redistribuzione, cosa sono i campi comunitari e quindi in che modo sono riusciti a costruire un circuito di autonomia anche in questo campo.
Grazie Francesca, prima di tutto buonasera a tutte e a tutti. Il levantamento zapatista come prima rivendicazione, diciamo che all'europea potremmo dire rivendica i mezzi di produzione, lì ovviamente è una categoria un po' non esattamente così definita, diciamo che la prima rivendicazione è la terra. La terra, e questo è anche il legame con la rivoluzione messicana del 1910 e Emiliano Zapata col classico motto Tierra e Libertà, la terra è per le comunità zapatiste il tramite con cui poter effettivamente avere un potere sulle proprie vite e sulla propria autonomia. Nel 94, grazie al levantamento, vengono recuperati oltre 200.000 ettari di terre che con la legge agraria rivoluzionaria verranno redistribuiti alle comunità. E le comunità vengono organizzate in maniera molto orizzontale, non c'è un effettivo divieto alla proprietà privata, ma per il semplice fatto che la proprietà privata non rientra effettivamente nel modo che hanno queste comunità di vivere il rapporto con la terra. Nella comunità a ogni famiglia viene dato un pezzamento di campo per provvedere alla propria sussistenza e grazie a questa ridistribuzione di terre. Oltre a questo, in ogni comunità viene istituito un campo collettivo che viene coltivato collettivamente da tutta la comunità e va a formare una sorta di cuscinetto per garantire l'autosussistenza e l'autonomia della comunità. Lorenzo prima citava il fatto che le cariche o ad esempio i promotori non sono cariche retribuite. Ecco, il raccolto di questo campo collettivo va a coprire queste esigenze, e cioè la sussistenza alimentare di quelle situazioni in cui cariche o promotori hanno altre mansioni non retribuite, ma allo stesso modo va a coprire le necessità di coloro che non possono avere una sussistenza propria, ad esempio gli anziani non sostenuti dai figli, gli invalidi e tutta, o anche semplicemente famiglie che con la propria milpa, col proprio campo, non sono riuscite a raggiungere il livello per avere una sussistenza alimentare per i 365 giorni dell'anno. Questo permette alla comunità di autosostentarsi, ma come potete immaginare, per delle comunità agricole non può ancora dare quel senso vero di guida e di autonomia che possa portare effettivamente a sviluppare una vita degna e anche a rispondere a tutte quelle che sono state le ragioni che hanno portato all'eviantamento e quindi a una mancanza di educazione, di salute e di una vita degna all'interno delle comunità. Per questo, seguendo i livelli, come citava prima Lorenzo, gli stessi livelli dell'autogoverno, così anche ogni municipio coltiva dei campi collettivi che vengono coltivati a turno dalle varie comunità. Questi raccolti vengono venduti e vanno a sopperire a tutti i bisogni che vengono decisi dall'assemblea municipale. Quindi nello specifico possono essere le cliniche autonome, le scuole o anche le cose più piccole, uno steccato, una divisione o l'allaccio ad esempio dell'acqua. Passato questo livello qua, anche a livello di caracol e di zona, anche qui troviamo dei campi collettivi coltivati a turno da tutti i municipi che fanno parte di questa zona e anche questo raccolto viene venduto per poi permettere al piano ancora più alto di avere degli investimenti collettivi. Li citava giustamente prima Francesca, il passo in più che ha permesso la rivoluzione zapatista è stata quella di poter, con investimenti collettivi, aprire cooperative e ad esempio magazzini o rivendite collettive. Questo vuol dire che con i soldi comunitari potevano essere aperte delle rivendite in cui la singola famiglia poteva portare il proprio prodotto che poi viene riacquistato dagli stessi zapatisti, andando ad intaccare quella modalità di realizzazione individuale e di profitto che è propria del sistema capitalista. Questo scardinamento ha potuto produrre effettivamente un livello di sostenibilità che negli ultimi 25 anni li ha portati a costruire e poter fare sempre di più un passo in avanti. E in questo penso anche che si possa inquadrare la gira zapatista che parte. È un finalmente poter ribaltare la situazione e riprendersi in mano il proprio destino e la propria vita dopo 500 anni di storia subalterna. Quindi penso che da questo punto di vista l'organizzazione in collettivi e in cooperative e della coltivazione collettiva abbia potuto dare una realizzazione degna. Non dimentichiamoci che prima del levantamento la maggior parte di queste comunità non aveva abbastanza terra ed era costretta a lavorare in situazioni di semischiavismo presso i grandi latifondi, con paghe giornaliere ridicole o spesso senza paga, ma col semplice possibilità di avere il pasto a fine cena. Ecco, da questo punto di vista l'organizzazione dell'autonomia ha permesso di costruire solide basi che hanno potuto anche mostrare a tutte quelle comunità vicine. Diceva giustamente Lorenzo, dal 94 in poi gli zapatisti e le zapatiste non vanno a conquistare con le armi in mano ulteriori territori, ma mostrano effettivamente con le buone pratiche e con l'autogestione ciò che può essere una vita degna per le popolazioni indigene.
Grazie Andrea per averci spiegato così bene questo passo in più che stanno facendo le comunità indigene degli zapatisti e delle zapatiste per attuare ancora di più il sogno collettivo dell'autosostentamento e del sottrarsi alle logiche del mercato capitalista. Questa è un'esperienza, anche quella dell'autonomia in ambito economico, una delle tante esperienze che conosceremo e che condivideremo con la delegazione e tutto il resto dei compagni e delle compagne zapatiste che arriveranno in Europa. Abbiamo lasciato la nostra delegazione sulle rive del fiume e poi su un furgone pronta per partire, per imbarcarsi sul veliero La Montagna. Con il prossimo video guardiamo appunto la delegazione che salpa dal Chiapas e si mette in mare. Bene, abbiamo visto come la delegazione sia partita dai porti del Chiapas e sia salpata sul veliero La Montagna per raggiungere le coste dell'Europa. Grazie a questo viaggio conosceremo, come dicevamo prima, quella che è la costruzione, quella che è tutta la realtà delle comunità zapatiste e di come la loro autonomia e il loro autogoverno si declini in tutti gli ambiti e i campi della vita. Abbiamo ascoltato dalla voce di Andrea che cosa significa autonomia in campo economico. Continuiamo adesso con Lorenzo per quanto riguarda l'autonomia in campo educativo. Quando sono stata in Chiapas la prima volta nel 2005 con una carovana proprio di Yabasta, abbiamo avuto modo di conoscere molti promotori dell'educazione, ovvero i maestri che portano avanti questo progetto di educazione autonoma all'interno delle comunità. E i promotori dell'educazione ci raccontavano in che modo viene portato avanti questo progetto. L'apprendimento nell'educazione autonoma non viene fatto solamente attraverso i libri, ad esempio, ma anche attraverso i numerosissimi murales che ci sono in tutte le comunità e che raccontano la storia del levantamento zapatista. È un apprendimento che non è costituito da lezioni frontali, ad esempio, ma è un apprendimento che comprende una continua interazione tra i promotori dell'educazione e gli alunni. È un apprendimento che avviene anche in lingua locale, nei dialetti locali e non solamente in spagnolo, questo per differenziarsi dall'educazione proposta dal governo, dal malgoverno, che propone solamente maestri che insegnano in spagnolo e che quindi maltrattano i bambini quali non capiscono la lingua. Quindi è un apprendimento completamente diverso e che fa in modo che venga recuperata la storia della ribellione degli indigeni, che è una storia che viene nascosta nei normali libri di storia proposti dal governo, che chiaramente non vuole che gli indigeni sappiano che è possibile ribellarsi. Di questi livelli educativi, di che cosa, in che cosa consiste l'autonomia nel campo dell'educazione, ce lo racconterà Lorenzo nel prossimo intervento.
Grazie Francesca. Giustamente introducevi il tema anche dell'approccio alla storia e alla memoria. Basta un esempio per questo: nei programmi didattici in Messico la storia dei popoli originari viene affrontata il 12 ottobre in quello che è a tutt'oggi chiamato il Dia della Razza. Questo ci restituisce già in pieno quello che può essere la consapevolezza che un bambino che appartiene a una comunità indigena del Chiapas può sviluppare rispetto al proprio retaggio storico, rispetto alla propria cultura, nel contesto del sistema didattico statale. E questo appunto è stato, come diceva Andrea prima, una delle rivendicazioni che ha costituito quella volontà di rivendicare una vita degna. Questo perché appunto il sistema scolastico statale si costituisce di fatto come un vettore di stigmatizzazione della condizione indigena, nella misura in cui si propone come strumento per liberarsi di questo fardello. nel senso che tendenzialmente le comunità indigene subiscono una discriminazione sia nell'accesso che nella disponibilità di strutture governative in cui accedere all'educazione scolare, e questa poi diviene un veicolo appunto per scrollarsi di dosso questa condizione che di fatto all'interno della società messicana risulta essere un handicap. Queste sono state le motivazioni che hanno originato la volontà di costruire un sistema educativo autonomo, unitamente al fatto, alla consapevolezza, diciamo, che il processo educativo sia di fatto un processo politico. Nel caso specifico messicano, nella volontà di costruire un concetto di identità, di messicanità, in cui appunto far confluire anche i popoli originari, e declinato in un piano internazionale, uno strumento per veicolare l'interiorizzazione del modello capitalista neoliberale e delle sue logiche, come ci diceva prima Andrea, e quindi la necessità di resistere anche all'interiorizzazione culturale del modello attraverso lo sviluppo di progetti educativi autonomi. E questo nella prima fase è avvenuto in maniera piuttosto eterogenea, poiché appunto lo sviluppo di questi progetti dipendeva dall'interazione di una serie di fattori, come appunto la disponibilità di competenze per coloro che avrebbero dovuto assumere il ruolo di promotores, la disponibilità e la coesione della comunità stessa a sostenere e supportare i costi e i sacrifici che comporta appunto l'avvio di progetti di questo termine. La sistematizzazione, se così potremmo dire, del sistema educativo autonomo avviene sempre in conseguenza della svolta che abbiamo prima citato del 2003, e quindi con la nascita e la strutturazione dell'organizzazione civile, la nascita dei Caracoles, si ha una definizione di massima, quantomeno, è una divisione tra le scuole primarie e le scuole secondarie, le quali a loro volta vengono suddivise in tre livelli. Senza entrare eccessivamente nei dettagli e nel concreto, è importante restituire come il riappropriarsi di questo, del processo pedagogico e dei significati simbolici e politici che ha da parte delle comunità zapatiste avvenga mettendo in campo un processo pedagogico che va al di là, in cui la trasmissione culturale va al di là del luogo fisico della scuola, e si esprime attraverso una serie di attività quotidiane, di incombenze che caratterizzano le comunità zapatiste, alle quali i ritmi e i tempi della scuola stessa si adattano e che come dire, coesistono nel veicolare quelli che poi sono i contenuti. E questo sempre nella misura in cui la comunità, che è l'unità di base, riassume un ruolo centrale nel processo educativo, nel processo pedagogico, e lo riassume attraverso una mobilitazione collettiva che parzialmente appunto è stata prima descritta, che va dalla presa in carico dei bisogni materiali del promotore di educazione, dalla partecipazione di tutta l'assemblea, in cui ricordiamo sono presenti sia gli alunni che i promotori di educazione che gli anziani, alla definizione dei programmi didattici. E questo è un dato rilevante perché consente di spiegare un processo di mediazione tra le differenti istanze che sono presenti all'interno delle comunità zapatiste, soprattutto generazionali, e tra anziani e giovani, e mette in moto questo processo di mediazione, di elaborazione collettiva, che non crea mai strappi tra quella che è l'educazione scolastica del luogo fisico della scuola e quella che è l'educazione familiare. E questo risulta importantissimo soprattutto per quanto riguarda il tema di genere, poiché direttamente e indirettamente, quindi attraverso una riflessione fine a se stessi in un certo senso, e attraverso delle pratiche che si esprimono, si sta promuovendo un cambio di approccio a quelli che sono quella che è la condizione di genere, i ruoli di genere. Ricordiamo per esempio che il punto 6 della Ley Revolucionarias de las Mujeres rivendicava il diritto all'accesso all'istruzione scolastica per le donne, che quindi non è un dato scontato nel contesto comunitario indigeno. In questo senso, quindi, attraverso questa modalità educativa si dispiegano questi contenuti che vengono mediati e vengono affrontati anche attraverso le situazioni che si trova a affrontare di fatto. Lo sviluppo delle scuole secondarie ha fatto sì che adolescenti maschi e femmine in un contesto comunitario indigeno coesistano per lunghi periodi per seguire le elezioni. E quindi necessariamente avvengono le dinamiche che avvengono tra adolescenti, quindi c'è l'innamoramento, c'è l'approccio sessuale, e questo ha comportato la necessità all'interno delle comunità di sviluppare per esempio temi didattici rispetto all'educazione sessuale. Ha messo tra virgolette in crisi quella che è la naturale realizzazione nel contesto comunitario dell'incontro di un giovane e una giovane con la formazione di un nuovo nucleo familiare, lo ha messo in crisi dovendo coesistere con la necessità e la volontà da parte delle comunità di far progredire i propri figli negli studi il più possibile. La condizione e la presenza di promotoras di educación donne ha messo di fatto le comunità di fronte a un cambio rispetto ai ruoli di genere. L'assunzione degli incarichi prevede l'allontanamento per esempio dalla casa, dai ruoli generalmente attribuiti alla dimensione femminile, e quindi necessariamente comporta che il marito assuma la cura dei figli e la cura dei lavori domestici che tradizionalmente sarebbero attribuiti alla figura femminile. Le condizioni di fatto mettono in crisi questo modello, e questo si dispiega in gran parte attraverso il modello educativo autonomo. In ultima analisi, in conclusione, il modello educativo autonomo è una grande conquista dell'autonomia, perché appunto costituisce anche uno degli strumenti principali grazie al quale le comunità zapatiste, citando una definizione di Raul Zibecki, mettono in campo quella che lui definisce la trascendenza del movimento, ovvero la trascendenza attraverso il cambio generazionale della resistenza. E in questo senso sono molto importanti nel sistema educativo autonomo le categorie di storia e memoria che vengono utilizzate e affrontate e declinate sempre problematizzando e quindi veicolando la riflessione sistemica negli alunni, e consente di collegare la resistenza che portano avanti oggi gli zapatisti contemporanei con quella dei propri padri, dei propri nonni, delle proprie nonne che hanno originato il levantamento, collegarla poi con un filo rosso alle rivendicazioni tradite, come accennava prima Andrea, della rivoluzione messicana e delle rivendicazioni agrarie di Emiliano Zapata, e collegarle poi infine a quella che è la secolare resistenza dei popoli originali alla colonizzazione e alla dominazione. Questo approccio alla storia, questo approccio alla memoria così rilevanti consentono quindi di scardinare la narrazione che viene portata avanti nel sistema educativo statale e dalla narrazione ufficiale, che va a svuotare i simboli di questa rivoluzione e museificare ai fini turistici la componente indigena messicana.
Grazie Lorenzo per questa panoramica sul progetto di educazione autonoma, e che, come abbiamo potuto capire dai tuoi racconti, è un vero e proprio strumento di liberazione, ed è uno degli strumenti che conosceremo grazie all'arrivo degli zapatisti e delle zapatiste in Europa. E per continuare con il nostro viaggio insieme a loro possiamo vedere insieme un altro video, un video che ci mostra in che modo hanno trascorso il tempo sulla nave, sul veliero, la montagna che ha fatto attraversare loro l'oceano, e che cosa insomma è successo in quella barca prima dell'arrivo e dell'approdo sulle coste europee. Bene, lo squadrone 421 stava attraversando l'oceano per raggiungere prima le Azzorre e poi il porto di Vigo. E stava viaggiando proprio per arrivare nei nostri territori e continuare a raccontare quella che è stata la nascita e la costruzione dell'autonomia, come stiamo facendo noi questa sera. E un'autonomia che abbiamo visto si traduce in pratiche concrete quotidiane in tantissimi ambiti della vita. Infatti tra poco continueremo insieme ad Andrea di parlare di questa autonomia in altri due ambiti, quello della salute, quindi sanità autonoma, e quello della giustizia. Sempre quando sono stata la prima volta in Chiapas nel 2005, abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche dei promotori della salute. E i promotori ci hanno raccontato con grande orgoglio che erano riusciti all'interno delle cliniche autonome a svolgere anche dei piccoli interventi chirurgici, come ad esempio quello dell'appendicite. Questo per indicare che grazie alla, al progetto che portano avanti di salute autonoma si può portare avanti un tipo di salute e di sanità che è estremamente inclusiva. Questo perché chiaramente negli ospedali statali governativi gli indigeni sono trattati al pari delle bestie, praticamente non vengono curati. Ci raccontavano che nel momento in cui arrivano nei grandi ospedali nessuno li calcola proprio perché indigeni. La salute autonoma zapatista invece ribalta questa visione e permette una cura che sia per tutti, che sia inclusiva e che curi chiaramente non solo gli indigeni zapatisti ma tutti coloro che ne hanno bisogno. E anche con diversi progetti come gli Abbasse di Bessé abbiamo sostenuto diverse cliniche come quella di San José del Rio, ad esempio, proprio perché il progetto di salute autonoma possa essere portato avanti nel migliore dei modi. Quindi di questo parleremo tra pochissimo insieme ad Andrea, che ci racconterà più nello specifico in che cosa consiste la salute autonoma, e poi parleremo anche di giustizia. Qui un altro esempio che riguarda sempre la comunità di San José del Rio. In questa comunità avevano un problema, vedevano continuamente passare furgoni carichi di migranti condotti dai cosiddetti poieros, i trafficanti di migranti, e si ponevano un problema sostanzialmente etico di che cosa fare con questi trafficanti di migranti. Chiaramente rifiutavano la corruzione della polizia governativa e volevano mettere in piedi un sistema alternativo di giustizia che non prevedesse appunto corruzione o oppressione, ma riabilitazione e rieducazione. E ci avevano raccontato che questi poieros che erano poi stati catturati li avevano messi a ricostruire un ponte della comunità che era crollato, quindi erano stati messi a disposizione per sostenere la comunità anche in questo modo con il loro lavoro. E quindi questo è un piccolo esempio di quello che significa giustizia autonoma all'interno delle comunità zapatiste. Io adesso chiedo ad Andrea di raccontarci un po' più nel dettaglio e di discutere con noi proprio questi altri due aspetti molto importanti, quello della salute autonoma e quello della giustizia autonoma.
Grazie Francesca e grazie anche delle tue preziose testimonianze in loco. E la questione sanitaria ha preso ovviamente un ruolo centrale nelle ragioni del levantamento. La maggior parte delle popolazioni indigene, ma non solo in Chiapas, dislocate nei punti più inaccessibili, non ha praticamente accesso alla cura. Nel 94 i tassi di mortalità infantile erano ovviamente alle stelle, e anche appunto, come dicevi tu, nel caso in cui si fosse preso in tempo un determinato problema, si doveva poi combattere col razzismo endemico degli ospedali chiapanechi. La strutturazione del sistema sanitario autonomo ha avuto due strade molto importanti, e cioè due strade opposte ma simili. Una, quella di aprirsi al sapere occidentale e quindi dimostrare un'apertura anche e una onestà intellettuale in modo da poter effettivamente sviluppare le cliniche con l'aiuto di molti anche medici bianchi di Ladinos solidari che hanno aiutato il percorso. Ad esempio tu citavi le operazioni di appendicite. Anche noi quando siamo andati abbiamo potuto capire come nel percorso di evoluzione inizialmente le situazioni più difficili venivano gestite appunto con l'aiuto di medici solidari che venivano chiamati in casi di emergenza. La strutturazione dell'autonomia e lo sviluppo del sistema educativo autonomo ora sta portando alla possibilità di avere all'interno dell'equipe, all'interno dei promotori di educazione, persone formate che possono intervenire anche in situazioni di emergenza. Oltre a questo, la grande capacità è stata quella di ricondurre a un uso pratico e scientifico tutta una serie di tradizioni che sono all'interno delle comunità indigene da migliaia di anni. Questo perché, ad esempio, è stata superata la figura del curandero, tra virgolette, dello sciamano che ti curava dandoti bibitoni, ma la maggior parte degli ingredienti con cui faceva questi bibitoni, e quindi la immensa biodiversità presente in quella zona, ha potuto far ricavare tutta una serie di antibiotici naturali che ha potuto, da un certo punto di vista, appunto riappropriarsi delle proprie tradizioni, e da un altro anche poter avere un'autonomia concreta e non dover dipendere dall'approvvigionamento mondiale del mercato dei farmaci, ovviamente. E un'altra cosa importante del sistema sanitario autonomo è quella che la situazione, anche per le altre comunità magari che non hanno abbracciato appieno la ribeldia, è rimasta invariata in questi 27 anni, nonostante molti proclami del governo e l'apertura di cliniche, che poi alcune le abbiamo anche viste, in realtà erano vuote dentro. E quindi anche molte persone non facente parte dell'organizzazione si appoggiano alle cliniche autonome, e questo ovviamente ha dato un riconoscimento importante dell'organizzazione dei compagni e delle compagne all'interno dei territori. Un discorso molto simile si può fare nel sistema giudiziario autonomo, in primis per la questione del razzismo, in cui ovviamente era quasi impossibile per le popolazioni indigene, a livello di dalla più semplice controversia agraria alle questioni più importanti, essere effettivamente giudicati da una figura loro pari o che ritenesse loro pari. Questo, oltre a ciò, il sistema giudiziario autonomo si basa sulla cultura ancestrale delle popolazioni indigene e non su quello che può essere per noi il diritto. Questo quindi porta a un ribaltamento della funzione, al non cercare la punibilità ma la riparazione. In ogni comunità c'è un piccolo comitato, nelle più piccole di 2-3 persone, arrivando fino a 5, che in prima battuta, ad esempio, va a dirimere le controversie agrarie. Questo è un sistema, così come per il sistema sanitario autonomo, utilizzato anche da quelle famiglie che non fanno parte delle comunità o che non hanno appoggiato la ribellione, perché trovano una risoluzione più soddisfacente e più imparziale dei loro problemi. Nella situazione invece in cui, ad esempio, la controversia non è fra due persone, ma c'è stato un danno alla comunità o più generale, la riparazione viene effettuata attraverso una, tra virgolette, pena di giornate di lavoro volontario, e quindi sempre andare a riprodurre quelle logiche che dicevamo prima nell'autonomia economica, e quindi andare a coltivare il campo collettivo e continuare a lavorare per il bene della comunità, potendo effettivamente capire in che grado si è sbagliato e come poter rimediare. Nelle controversie, ovviamente, che non hanno risoluzione immediata, si sale di livello. Abbiamo delle strutture anche a livello di municipio, e l'ultima e più alta è la giunta di buon governo, che nei casi che non sono stati risolti a livello di base intervengono. Nelle situazioni più gravi, come quelle ad esempio di attacchi di eserciti paramilitari o di omicidi, i compagni e le compagne si appoggiano a centri di diritti umani, uno su tutto il Fraiba, San Cristobal, in cui poter fare denuncia pubblica e appellarsi effettivamente a una struttura che comunque non vada nei canali ufficiali, perché abbiamo visto come la maggior parte di questi attacchi sono comunque impuniti e veicolati dalla stessa Guardia Nazionale o dall'esercito messicano. Tutto questo quindi per dire che i vari ambiti su cui si sviluppa l'autonomia hanno portato in sé, oltre a un miglioramento della condizione delle popolazioni indigene appartenenti alle ZLN e alla rivoluzione zapatista, ma ha potuto anche, con la forza delle buone pratiche e dell'esempio, poter abbracciare nuovi aderenti e nuove aderenti a questa organizzazione e a questo modo effettivamente di vivere la comunità. In questo noi ci siamo imbattuti l'ultima volta in cui siamo stati in Chiapas, nell'agosto del 2019, in cui con un comunicato e dopo tra l'altro un anno di silenzio, gli zapatisti e le zapatiste hanno sorpreso il mondo intero, che pensava di averli ormai relegati sul picco della montagna, invece portando sul piatto un avanzamento incredibile dei territori autonomi e dei caracoles, che sono passati da 5 a 12. Quindi, diciamo, per riassumere il tutto e per riprendere anche il senso del caracol, della chiocciola, lento però avanzo. Quindi passo dopo passo, costruzione su costruzione, poter arrivare sempre più in là, fino ad arrivare in Europa.
Grazie Andrea anche per questa tua panoramica sia sulla salute autonoma che sulla giustizia autonoma, e tra poco anche noi qui in Italia potremo conoscere questo avanzamento di cui hai parlato e tutte queste esperienze di autonomia che ci sono state raccontate questa sera. Il viaggio della delegazione zapatista attraverso l'oceano si è concluso come prima parte con l'approdo pochi giorni fa nel porto di Vigo in Galizia. Dopo questo approdo c'è stata una dichiarazione da parte di una compagniera che faceva parte della delegazione e che, come vedremo tra pochissimo in questo video, annuncia e dichiara che d'ora in poi l'Europa avrà un nuovo nome. Il nome è Slumilka Pnchok, ovvero terra indomita, terra che non si arrende. Questo è il senso del viaggio degli zapatisti, conoscere un'Europa ribelle. Questa gira zapatista è sicuramente il risultato di 27 anni di percorso e di 27 anni di lotta e di costruzione dell'autonomia zapatista. È un nuovo capitolo della storia che gli zapatisti vogliono costruire e vogliono farci conoscere attraverso questa travessia por la vida. È sicuramente un regalo anche che ci fanno questo viaggio, perché soprattutto in questo periodo, in un periodo in cui la pandemia ha reso catastrofico tutto il mondo, gli zapatisti dicono: noi veniamo a trovarvi, veniamo a rincuorarvi, veniamo ad abbracciarvi in un momento in cui anche stringere una mano provoca diffidenza, veniamo a farvi capire che non siete soli. Questo è anche il significato di quello che loro chiamano un mondo che contenga molti mondi, il fatto che di poter venire qua e di riempire l'Europa con altri mondi e viceversa, il fatto che noi dall'Europa possiamo riempire il loro. È l'espressione di quello che anche simboleggia il caracol indica che tutto dall'esterno può andare all'interno e viceversa, che tutto dal locale può andare al globale e viceversa, ed è questo il senso del viaggio e dell'incontro che gli zapatisti vogliono avere con i movimenti europei. Quindi è una grande opportunità e un grande regalo che ci viene fatto, e sicuramente è anche una sfida per i movimenti italiani ed europei. È una sfida perché ci mette in gioco tutti, mette in gioco la nostra capacità di organizzarci, di confrontarci tra di noi e anche di superare le differenze, sapendo che comunque siamo tutti uniti nella lotta contro quella che loro chiamano l'idra capitalista. Quindi è uno stimolo, una sfida anche a costruire reti nazionali e internazionali proprio per portare avanti questo mondo che contenga molti mondi, per condividere, creare percorsi di lotta comune tra reti nazionali e internazionali e insieme agli zapatisti e alle zapatiste che ci raggiungeranno. Per quanto riguarda l'Italia, cosa succede? Abbiamo come macroarea nord-est, facciamo parte, come dicevamo prima, dell'Assemblea Italiana, la PAS, abbiamo fatto una proposta per l'accoglienza della delegazione zapatista che arriverà, come sappiamo, a ondate nel corso di questi mesi. La nostra proposta è quella di accogliere gli zapatisti e le zapatiste a inizio settembre nei nostri territori del nord-est, a partire da un grande evento che vogliamo realizzare all'interno del centro sociale Rivolta a Marghera, e che sarà un evento che si focalizzerà soprattutto sulla lotta ambientale e sulla giustizia climatica. Poi la delegazione, a seguito di questo evento, la nostra idea è che si che attraversi anche altri territori del nord-est per condividere anche altre lotte nelle diverse realtà, dal Trentino Alto Adige, quindi Trento, Bolzano, ma anche poi Padova, Vicenza, anche arrivando fino al Friuli. Quindi vi invito a rimanere connessi per capire nelle prossime settimane cosa riusciremo a organizzare, sapendo che il programma è molto flessibile, perché per il momento non c'è ancora nulla di certo, ma vi possiamo dire che stiamo lavorando per riuscire a portare anche nei nostri territori la condivisione delle lotte dei compagni e delle compagne zapatiste. E questa Hira ha bisogno anche del sostegno di tutti e tutte, per questo all'interno del nostro stand come associazione Iabaste di Bessè abbiamo diverso materiale, abbiamo molto merchandising, in particolare anche le magliette nuovissime che sono arrivate proprio stasera, ma anche tanto altro. Vi invito proprio a visitare, a sostenere la Hira Zapatista anche con l'acquisto di questo materiale. In più, visto che vedo tanti volti nuovi e anche giovani che sicuramente hanno voglia di approfondire quella che è la storia dello zapatismo sin dal levantamento del 1994, per essere pronti ad accoglierli nel momento in cui arriveranno nei nostri territori, vi invito anche a, se volete, contribuire con una piccola offerta per avere la possibilità di leggere questo libretto, che riassume, fatto molto bene dal nostro presidente Cristian, fatto molto bene per conoscere in modo veloce e riassuntivo tutto quello che è stato il processo di nascita dello zapatismo e della costruzione dell'autonomia di cui abbiamo parlato questa sera, con diverse tappe che vengono spiegate in modo molto chiaro e preciso e conciso. Direi che la nostra serata è arrivata al termine. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Lorenzo e Andrea, perché sono stati veramente molto chiari e ci hanno raccontato in maniera molto puntuale e esaustiva tutto quello che è stata la nascita e la costruzione dell'autonomia zapatista, che tra poco conosceremo dal vivo anche nei nostri territori. Noi rimaniamo qua ancora un po' per raccogliere le vostre domande, perché direi che è il caso di approfittare di avere qui i nostri ospiti per capire se ci sono anche delle altre curiosità, sia rispetto all'autonomia o alla costruzione delle basi d'appoggio dei municipi autonomi, della nascita dei Caracoles, ma anche di questa novità che è l'arrivo degli zapatisti in Europa e in Italia. Intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi questa sera e aver partecipato così numerosi alla serata dedicata alla Travessia por la Vida e all'autonomia. Grazie a tutti, rimaniamo qui per alcune domande ai nostri ospiti. Grazie e buona serata.
Radio Sheffield, la migliore alternativa.